Vogliamo leggere il Salmo 91. È molto importante poter trarre tutto il beneficio meraviglioso che c'è nella parola di Dio. I salmi sono un'espressione musicale, dicevamo questa mattina, ma diversa, profonda. Perché mentre con la musica spesso si cantano degli stati d'animo così, voi sapete che il tema più sfruttato è quello dell'amore, in tutte le sue forme, da quello più squisitamente spirituale, platonico, a quello più sessuale, si canta tante volte della pace, ma cantare della libertà di Dio è qualcosa di bello, di grande. Perché poi voi sapete che nella libertà e nella pace di Dio noi possiamo vivere equilibratamente tutte le altre espressioni. E il nostro Dio è un Dio che non vuole che viviamo a compartimenti stagni, che vuole essere con noi in tutti i momenti della nostra vita. Ecco perché persino nella sua parola ci sono delle istruzioni per quello che riguarda la vita sessuale o tante altre cose che fanno parte della nostra vita. E che se noi comprendiamo possiamo vivere al meglio per come Lui ci ha progettati. E vogliamo leggere questo Salmo assieme. Chi abita al riparo dell'Altissimo riposa all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, Tu sei il mio rifugio e la mia fortezza, il mio Dio in cui confido. Certo, Egli ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste micidiale. Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Tu non temerai gli spaventi della notte, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa in pieno mezzogiorno. 1.000 te ne cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma tu non ne sarai colpito. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castrigo degli empi, poiché tu hai detto, o Signore, tu sei il mio rifugio e hai fatto dell'Altissimo il tuo riparo, nessun male potrà colpirti, né piaga alcuna si accosterà alla tua tenda, poiché Egli comanderà i suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Essi ti porteranno sulla palma della mano, poiché il tuo piede non inciampi in nessuna pietra. Tu camminerai sul leone e sulla vipera, schiaccerai il leoncello e il serpente, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà ed io gli risponderò, sarò con lui nei momenti difficili, lo libererò e lo glorificherò, lo sazierò di lunga vita e gli farò vedere la mia salvezza. Gloria a Dio per questa parte della sua parola che è così importante nella vita che stiamo vivendo, una vita abbastanza difficile da tutti i punti di vista, una vita senza tante volte delle sicurezze, delle stabilità, ma questo ripararsi, questo entrare in una comprensione dell'amore e dell'opera di Dio diventa la più grande protezione che noi possiamo avere. E paradossalmente, come spesso mi trovo a dire, la protezione più grande tante volte è la protezione da noi stessi, perché spesso siamo i nemici peggiori, siamo quelli in grado di distruggerci, di farci del male. Sembrerà strano, ma mai nessuno si sa fare male come se stesso. Gli altri certo ogni tanto ti fanno male, gli altri ti colpiscono, però tante volte poi noi andiamo a prendere questi colpi che gli altri ci hanno dato e continuiamo a ferirci e continuiamo a farci del male. E quindi comprendiamo come è importante questa mattina entrare in un rifugio e in una fortezza. Dire al Signore: tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza. E questo non dirlo tanto per dirlo con la bocca, ma cominciare a crederlo, cominciare a sperimentarlo, cominciare a vedere che riparandosi in Lui, che rifugiandosi in Lui, noi non siamo estraniati dalla realtà. Ecco, tante volte incontro persone che si rifugiano in Dio per non affrontare la realtà, per non impegnarsi, per non vedere i problemi. Ma quello che Dio vuole farci scoprire è che il rifugio, il contatto, l'entrare in contatto con Lui diventa una capacità di muoverci nella vita di ogni giorno in una maniera più semplice, in una maniera più chiara, in una maniera più guidata. Mi piace questa espressione: la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Cioè, la sua fedeltà, non la tua fedeltà, ti sarà scudo e corazza, perché spesso noi non riusciamo ad essere fedeli, costanti. E quindi è bello questa mattina poter sapere che quello che ci protegge, quello che è una nostra difesa, è proprio la costanza dell'amore di Dio, che non dipende da quello che noi facciamo o non facciamo. È una cosa meravigliosa scoprire qualcuno che ci ama indipendentemente da quello che facciamo. Solitamente noi siamo sempre condizionati gli uni dagli altri, siamo sempre a caccia di un po' di amore, elemosiniamo spesso l'affetto e spesso cerchiamo di ottenerlo in tante maniere. Dio è costante e la sua fedeltà è una protezione, è una garanzia per noi questa mattina. Vuoi avere la garanzia di qualcuno che ti ami al di là di tutto? Vuoi avere la garanzia di qualcuno che ti sopporti al di là di tutto? Vuoi avere la garanzia di qualcuno che ti protegge e sarà sempre benevolo nei tuoi confronti? Io credo che questa certezza la puoi avere solamente da Dio questa mattina. È importante poterla scoprire, è importante poterla soprattutto realizzare nei momenti di grande crisi. La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, tu non temerai gli spaventi della notte. C'è un momento di notte nella nostra vita, c'è un momento di buio, c'è un momento di difficoltà, c'è un momento dove abbiamo paura di non potercela fare più, di non poter affrontare, e la protezione di Dio diventa corazza, diventa scudo, diventa forza, diventa difesa dalla peste che vaga nelle tenebre e lo sterminio che imperversa. Ed è meraviglioso questa mattina vedere quella promessa che Dio ha fatto ad ognuno di noi nel momento in cui siamo in una ottica di fiducia nella sua presenza, nel suo amore, nel suo spirito. Vediamo che siamo circondati dalla protezione di Dio. E ben inteso, capitemi, la protezione di Dio certamente si può estendere anche e si estende anche al superamento di quelle che sono le leggi della fisica, della natura. Cioè, in qualche momento Dio può impedire un normale processo di malattia nella tua vita e può cambiarlo e può stravolgere l'architettura delle cellule e determinare la guarigione. Ma al di là di questa protezione, ricordiamoci che la protezione di Dio è sempre ferma e stabile, perché Lui ci ha protetti dal male, ci ha preservati e ci ha preparati per vivere in eterno con Lui. Egli comanderà i Suoi angeli di proteggerti. Che bello! Ci avete mai riflettuto di avere almeno un angelo al seguito, al vostro seguito? Io mi ricordo quando ero bambino si pregava quella preghiera: angelo custode, no, angelo di Dio che sei mio custode, la memoria un po'. Però tante volte, tante delle preghiere che facevamo non avevano questa coscienza veramente della realtà che esprimevamo. Ma grazie a Dio che ora cominciamo a comprendere che veramente non c'è solamente quello che vediamo, la realtà non è solamente quello che cogliamo con i sensi fisici, ma la parola di Dio ci comincia a guidare alla scoperta di realtà invisibili ma sperimentabili. Arianna non ha visto lo Spirito Santo, non gli ha stretto la mano, gli ha detto piacere, Arianna. Eppure lo Spirito Santo, nella realtà invisibile ma reale di Dio, ha cominciato a sconvolgere la sua vita in senso positivo. E così le cose invisibili sono quelle vere, stabili. E così anche, vediamo nella Scrittura, Dio comanda ai suoi angeli di soccorrerci. Quindi, vedete un poco, non siamo mai soli. Quando diciamo di essere soli, almeno siamo, in quanto, se la matematica non è un'opinione, in cinque, in cinque. Siamo noi, il nostro angelo, le tre persone della Trinità, e quindi mi pare che siamo in cinque. Noi diciamo siamo soli, altro che soli. E tante volte invece siamo in centinaia di persone e siamo soli. Non so se vi è capitato pure questa sensazione di essere in una folla immensa, magari in una grande festa, di sentirvi soli, come di non poter comunicare. Ma quando siamo soli, siamo almeno in cinque. E non siamo in cinque uno contro l'altro, ma sono quattro a nostro favore, anche se noi tante volte siamo contro quattro, anche se noi tante volte abbiamo quei momenti in cui pensiamo che Dio non ci capisca, non si renda conto della situazione dove ci troviamo. Ricordatevi che in quei momenti sono quattro persone a nostro favore, quattro persone che ci proteggono. La Trinità è con te e con me. Gli angeli sono a tuo servizio, mandati da Dio. E questo mi fa pensare, che realmente dobbiamo avere una grande dignità, un grande valore per fare sì che Dio faccia quest'opera nei nostri confronti. Ognuno di noi ha un valore, ha un senso, ha un significato così grande, tante volte non lo comprendiamo. Perché siamo abituati a cogliere i significati e i valori che ci attribuisce la realtà. Tu quanto vali? E allora lì ci sono i vari standard di valutazione, conto in banca, non so cosa potremmo fare. Cosa? Con quanto ti sei laureato? Se ti sei laureato, eccetera, eccetera. Quanto successo c'hai? Quanti standard di valutazione? Eppure, guardate un poco, l'ottica di Dio com'è diversa. Qualcuno diceva che se Dio avesse dovuto organizzare la nascita del suo figlio, avrebbe cercato l'albergo più grande, avrebbe mandato luci fortissime nel cielo, c'è stata una luce, ma non è, avrebbe fatto tuoni, fulmini, avrebbe fatto del... E invece guardiamo che Dio, per fare nascere il suo figlio, sceglie un luogo scognito, veramente, cioè proprio... dove nessuno sapeva quasi l'esistenza, sceglie un posto apparentemente non di grande rilevanza, di grande significato, e lo fa nascere lì. E così anche tutta la vita di Gesù, dall'apparenza, non ha niente da attirare gli sguardi, non ha una grande laurea, non ha una grande... non viene da una grande famiglia, anzi, insomma, il padre è un po' un falegname e così via, non ha grandi conti in banca, infatti doveva essere sostenuto dalle donne che lo seguivano, lo dovevano sostenere perché non aveva molti soldi. Ma quale valore, quale dignità! È che tante volte noi non comprendiamo questo. Ma Dio questa mattina vuole farci comprendere che Lui salvaguarda il nostro vero valore. Lui ci dice veramente quello che valiamo, quello che siamo. In Lui troviamo la vera dignità. E mi piacciono questi versi sui quali ci fermiamo un attimo e concludiamo. Per questa mattina, più che predicare, volevamo vivere assieme la cena del Signore, vogliamo vivere questa comunione fraterna, questa comunione col sangue, col corpo, e questa comunione con l'essere membra gli uni degli altri. Dice: poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Questo è lo Spirito Santo, come a dire: lui certamente opera al di là di quello che è la tua comprensione, la tua consapevolezza. Però quando tu cominci a porre su di lui il tuo affetto, quando cominci a diventare interlocutrice, interlocutore di Dio, allora ti accorgi che lui ha una parola più specifica, ha una parola di guarigione, ha una parola di libertà, ha una parola per i tuoi momenti difficili, ha una parola per ogni parte della tua vita. Ecco, in questo senso, non tanto perché dice: se tu mi ami allora io ti faccio, no, non è Dio, abbiamo detto, non leggevamo stamattina, non ci tratta secondo il numero dei nostri errori o secondo quello che meritiamo. E quindi il fatto che quando noi amiamo lui ne veniamo beneficiati, non è perché diciamo: mi ami allora ti faccio le cose, no, ma perché nel momento in cui noi amiamo siamo aperti, siamo sensibili alla sua voce. Non so se vi capita mai di parlare con delle persone che vi fanno antipatia. Tante volte le lasciate parlare e neanche sentite quello che vi stanno dicendo. A me capita ogni tanto. Sì, parla, 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 tanto. Ma se vi parla una persona che vi ama, come siete? Con l'orecchio molto sensibile. Così è con Dio. Se noi impariamo ad amarlo, se noi impariamo a comprendere che la sua è una volontà di amore, saremo molto più sensibili e le sue parole, le sue promesse, le sue benedizioni saranno più fruibili da ognuno di noi. E in questo senso, poiché egli ha posto in me il suo affetto, io lo salverò, lo proteggerò, perché conosce il mio nome. Egli mi invocherà e io gli risponderò. Sarò con lui nei momenti difficili. Ci alziamo in piedi. Questa mattina, concludendo questa brevissima riflessione, la Scrittura dice: noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Quindi nessuno di voi può innamorarsi veramente di Dio se non scopre l'amore di Dio. Sì, lo possiamo fare magari perché abbiamo avuto un'educazione, una cultura tante volte cristiana, perché magari ci sembra male prendercela con Dio, ribellarci contro Dio, che abbiamo questo senso di, come dire, di paura nel ribellarci a Lui. Ma io ti dico questa mattina che solamente se cominci a scoprire quello che Dio ha fatto a tuo favore, potrai innamorarti di lui. Cristianesimo è basato su quello che Dio ha fatto per te, non su quello che tu devi fare per Dio. Quando tu scopri quello che Dio ha fatto per te, quando scopri che lui ha pagato, quando scopri che lui ti ha liberato, quando scopri che lui non ti ha trattato secondo quello che dovevi essere trattato, quando scopri la sua grazia, il suo dono, il suo amore. E quando scopri che il suo dono, la sua grazia, non sono perché tu sei bravo, anzi, proprio perché ti accorgi di non essere bravo, puoi scoprire la grazia, dono gratuito di Dio. Proprio allora, quando ti accorgi che lui è costante nel suo amore, quando sbagli e dici: no, Signore, ora non guardarmi, perché ora, guarda, sono inguardabile, ora faccio schifo proprio. Quando ti accorgi che anche quando ti fai schifo tu, gli altri ti scartano pure, lui continua ad amarti, continua a essere lì, costante, fedele. La sua fedeltà è una corazza, è una fortezza. Proprio lì, quando vedi la convinzione di Dio, l'amore di Dio, e allora nasce una vera risposta, nasce un innamorarsi a tua volta, perché non ci si può innamorare di qualcuno di cui si ha paura. Ricordate anche questo, di qualcuno che può essere tuo giudice, non si può innamorare. Ecco perché tante volte il rapporto anche di coppia finisce quando cominciamo a essere giudici l'uno dell'altro. Tu così, tu colì, tu qui, tu lì. Questo è proprio l'inizio della fine dell'amore. Immaginatevi se Dio dovesse cominciare a fare tu qua, tu là, questo, in questo. Lui rimane misericordioso, rimane un Dio di grazia, di amore, perché sa che semplicemente scoprendo la sua grazia, il suo amore, noi ci innamoreremo di lui, e quando ci innamoriamo crediamo nel progetto che una persona ha per noi. Non lo facciamo più per senso di paura, mamma mia, se faccio così Dio mi colpisce, ma lo cominciamo a fare come una risposta di amore vero. E allora egli sarà con te nei momenti difficili. E vogliamo sperimentare questo ancora questa mattina. Forse sono momenti difficili per qualcuno di noi. E momenti difficili non... La cosa che pensiamo prima di tutto, magari i momenti economici, quelli sono sempre difficili. Altri tipi di problemi, sì. È successo. Altri problemi sono... C'è una difficoltà nella vita, anche se tante volte sembriamo così sparati, così... C'è una difficoltà grande nella vita, soprattutto se la vogliamo vivere da soli, senza la sua guida. Ma questa mattina lo Spirito Santo ti dice: io sono con te, sarò con te nei momenti difficili e ti libererò e ti salverò e ti glorificherò. Quindi c'è un momento difficile? Ricordalo, non sei solo. C'è lo Spirito Santo, ci sono gli angeli, c'è qualcuno accanto a te. E in quel momento la volontà di questo qualcuno che è intorno a te, quando ti ritrovi sola, quando ti ritrovi solo, non è quello di dirti: vedi, vedi, hai sbagliato, vedi, io te lo dicevo, vedi, hai fatto l'ennesimo errore. No, ma l'atteggiamento di chi sta con te anche quando tutti gli altri ti hanno mollato, anche quando tu stesso ti sei mollato, ti sei lasciato andare. Atteggiamento dello Spirito Santo: io sarò con te nei momenti difficili per liberarti, per consolarti, per prenderti per mano, per rialzarti, per darti una direzione quando tu non ne vedi più, per farti vedere una strada quando tu ti confondi per le troppe strade. Io sarò con te per liberarti dalla paura, dagli spaventi notturni, per liberarti dalle confusioni, per liberarti dai tuoi pensieri così ossessivi, dalle tue preoccupazioni. Io sarò con te per liberarti, per salvarti. E mi piace l'ultimo verbo che usa: per glorificarti, come a dire, per manifestare attraverso di te la mia gloria, la mia testimonianza. Lì dove tu non hai più niente da testimoniare, se non la tua fatica, fallimento, paura, lì inizia la testimonianza di Dio, che ti dice: ora cominciamo. Dice: come, Signore? Ora io ho finito, ora non c'ho più niente, ora sono in crisi. E Dio dice: no, ora invece cominciamo. Ed è capace di costruire un palazzo sulle ceneri dei tuoi castelli in aria. E questo Dio, vogliamo conoscerlo? Vogliamo porre la nostra affezione, il nostro affetto in Lui, se poniamo il nostro affetto in Lui, ci accorgeremo della Sua cura. Se non poniamo il nostro affetto in Lui, Lui ci continuerà a cercare di curare, ma noi non ce ne accorgeremo, non ne avremo beneficio. Ma se poniamo il nostro affetto in Lui, ci accorgeremo dei Suoi consigli, della Sua guida, e ne faremo un grande tesoro. Francesco, vuoi venire un po'? È proprio in questa ottica di accorgerci che Lui è con noi. Vogliamo ancora vivere questo momento particolare, importante, della fede cristiana, in cui Gesù ritorna con noi, non solo nel nostro spirito, nel nostro cuore, perché Lui è già venuto, già viviamo in Lui, ma ritorna ancora in una maniera particolare, in una presenza particolare, in una presenza spirituale particolare, in questo momento in cui noi facciamo parte, siamo partecipi di quello che è stato il Suo sacrificio, il Suo corpo spezzato, il Suo sangue sparso per noi. È un momento importante, è un momento fondamentale, è un momento in cui realmente affermiamo la potenza del sacrificio di Gesù, della Sua morte, della Sua resurrezione, perché mentre nessuno si trovò accanto a Lui nel suo momento difficile, aveva chiesto persino ai discepoli, ve lo ricordate, di stare un po' con Lui a consolarlo negli ultimi momenti della sua vita, ma i discepoli si addormentarono tutti. Non era bello stare vicino a Gesù in un momento di difficoltà, di dolore. Forse se li avesse invitati a una festa si sarebbero svegliati, avrebbero partecipato. Ma gli chiedeva di essere con Lui nei momenti difficili e non ci fu nessuno capace di stare con Lui. Infatti Dio dovette mandare degli angeli a sostenerlo, perché come uomo aveva tutte le nostre difficoltà, le nostre paure. E Lui stava facendo quello proprio per poter essere poi vicino a noi nei momenti difficili. Ecco perché nel mentre che prendiamo, e mentre che prendiamo di quel sangue in senso spirituale, e mentre che mangiamo quel corpo in senso spirituale, nel momento che facciamo nostro il corpo e il sangue di Gesù, realizziamo che Lui è con noi proprio nei momenti difficili. Ha progettato questo, e tutto il suo amore era proprio per poter essere con noi in ogni momento. Vogliamo pregare un attimo. Signore, grazie perché Tu hai preparato questa mensa, hai preparato il Tuo corpo, dono prezioso, hai preparato il Tuo sangue, dono purissimo, per renderci partecipi di una salvezza eterna. Grazie, Signore. Grazie, Signore, perché ci hai lasciato questa eredità meravigliosa e la vogliamo condividere assieme. La vogliamo gustare assieme. Vogliamo non solo ricordare il sacrificio, ma vogliamo partecipare ancora a questa potenza meravigliosa della tua espiazione, della tua morte e della tua resurrezione. Grazie, Signore.